La storia in podcast di Focus.
Oggi parliamo di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico. Prima considerazione: lo conosciamo tutti come Lorenzo il Magnifico, ma questa definizione, questo appellativo, gli è stato attribuito soltanto in un secondo momento, dopo la morte, essenzialmente. Magnifico era un appellativo di riguardo, quindi in tutta la documentazione, soprattutto la documentazione epistolare, Lorenzo viene appellato dai suoi interlocutori come Magnifice Vir, Magnifice Pater in qualche occasione, Magnifice Domine, ma non era soltanto lui. Chiunque avesse una posizione di rilievo a Firenze, ma non solo, veniva appellato Magnifico, quindi era una sorta di appellativo di rispetto che si tributava a una persona di riguardo. Ovviamente il mito di Lorenzo, che poi Lorenzo stesso alimenta durante la sua vita, lo porta dopo la morte a essere appellato il Magnifico, quindi all'interno della famiglia dei Medici, dove ci sono altri personaggi che poi hanno il nome di Lorenzo, la sua definizione è quella di Lorenzo il Magnifico. Nasce nel 1449, il 1 gennaio del 1449, muore l'8 aprile, o meglio, nella notte tra l'8 e il 9 aprile del 1492, quindi una vita piuttosto breve, 43 anni, probabilmente abbreviata dalla malattia di famiglia, cioè la gotta, di cui soffrivano il nonno e il papà Piero, e che anche lui aveva sviluppato peraltro in giovane età. Una piccola curiosità: sulle cause della morte in realtà non c'è unanimità da parte degli studiosi, perché la gotta è sempre stata la malattia di famiglia, appunto, che geneticamente si trasmetteva da una generazione all'altra e a cui è stata addebitata la morte precoce di Lorenzo. In realtà circolano altre ipotesi sulla base delle fonti e dei racconti chiaramente che ci sono giunti, che vogliono o un avvelenamento che lo abbia portato appunto alla morte, perché negli ultimi tempi pare soffrisse di forti, fortissimi dolori di stomaco, o più probabilmente, questa è l'ipotesi che circola ultimamente, che abbia avuto un cancro allo stomaco e che quindi sia stato un deterioramento progressivo. E devo dire, quest'ultima ipotesi mi sta convincendo parecchio, perché se si vanno a leggere le lettere indirizzate dagli ambasciatori a Firenze e ai Medici in particolare, già dal dicembre del 1491 non sono più indirizzate a Lorenzo ma al figlio Piero. Quindi c'è, secondo me, un motivo di un aggravamento della malattia che lo ha portato negli ultimi tempi a non avere il controllo totale della situazione. Torniamo però a argomenti un pochino più lieti, quindi vediamo il contesto in cui Lorenzo nasce. 1449, la famiglia Medici, grazie al nonno Cosimo, è di fatto la famiglia referente dell'oligarchia al potere dal 1434. Quindi quando Lorenzo nasce nel 49 sono già 15 anni che i Medici sono la prima famiglia di Firenze, coloro che vengono considerati il punto di riferimento del reggimento. Con questa parola reggimento si indicava appunto il governo fiorentino. Uno sbaglio che spesso sento fare a proposito dei Medici, ma Lorenzo in particolare, è quello di chiamarli signori di Firenze. È sbagliato, non lo sono mai stati, almeno non fino all'inizio del XVI secolo, perché la Florentina Libertas, cioè la libertà di Firenze collegata con le istituzioni repubblicane, era un valore difeso in modo estremamente forte, non soltanto dalla popolazione, ma anche dall'oligarchia al potere. Quindi queste istituzioni repubblicane, che nella forma che noi troviamo nell'età di Lorenzo risalivano in realtà alla fine del XIII secolo, erano istituzioni tutelate contro qualsiasi tipo di tentativo di appropriazione di un potere monocratico. I Medici lo sapevano benissimo, erano cittadini di Firenze, erano mercanti, erano molto ricchi, e quindi la strategia con cui Cosimo avvia un predominio della famiglia sulle altre del ceto dirigente fiorentino è quello semplicemente di presentarsi come dei cittadini che avevano un potere conferito loro dal consenso di cui godevano da parte della popolazione e agendo all'interno degli uffici e delle istituzioni della Repubblica, manipolando quelle che erano le procedure elettorali. Quindi il modo con cui controllavano la politica fiorentina molto semplicemente era il controllo del meccanismo con cui i fiorentini accedevano alle cariche pubbliche. In questo modo Cosimo e poi il figlio Piero riuscirono a creare un gruppo di importanti famiglie riunite intorno a loro che si alternavano di fatto al governo di Firenze. E questa è una particolarità che viene iniziata da Cosimo, ma che Lorenzo chiaramente segue e accentua per certi versi, che si trascina nella Repubblica Fiorentina, passando attraverso il Ducato e arrivando poi al Granducato, perché ancora in età moderna, molto avanzata, e parlo di fine XVII secolo, quindi siamo quasi alla fine della parabola storica dei Medici, le famiglie che collaboravano con i Granduchi erano le stesse che collaboravano con i medici delle prime generazioni. Quindi Firenze in questo senso è una delle città e poi degli stati con una più ridotta mobilità sociale. Quindi il ceto dirigente che si viene a costituire nell'età medicea e laurenziana in particolare è il ceto dirigente che poi rimane intorno ai medici anche nel momento in cui il potere diventa effettivamente riconosciuto ufficiale e granducale. Detto questo, però, Lorenzo nasce in una Firenze che è Repubblica e quindi la sua famiglia è soltanto la famiglia dei referenti politici del gruppo dirigente. Quando muore il padre, Lorenzo ha una vita estremamente bella, estremamente divertente anche per certi versi, da un punto di vista dei suoi primi anni di vita, riceve un'educazione raffinata, viene istruito agli ideali dell'umanesimo, conosce il latino, conosce il greco, compone poesie, molti lo chiamano un mestierante della penna, quindi è sicuro che non sia stato il suo, come dire, la sua attività più riuscita, quella del poeta o comunque del letterato, però ha una serie di conoscenze molto importanti all'interno del mondo culturale dell'epoca, grazie proprio alla cultura che gli è stata impartita. È un giovane estremamente portato anche per la socialità, partecipa a giostre, partecipa a feste, è conosciutissimo, è ammirato, non era bello assolutamente, non lasciamoci ingannare da quello che è stato la fiction sui Medici, il cui protagonista non somigliava minimamente al vero Lorenzo de' Medici. Lorenzo non era bello, i ritratti ce lo testimoniano, però si dice che avesse un grandissimo carisma, un grande fascino e soprattutto anche una capacità innata di non solo farsi apprezzare da chiunque lo conoscesse, da chiunque fosse a contatto con lui, ma anche conquistare, e questo era estremamente importante da un punto di vista della famiglia, il favore della cittadinanza fiorentina. Quindi essere sempre presente in tutte le occasioni, essere sempre visibile nei confronti della popolazione fiorentina, chiaramente era un modo per prepararsi anche a quella che sarebbe stata la successione al padre Pietro. Lorenzo, in questo senso, ha la sfortuna o la fortuna, questo bisogna ancora capirlo, di essere il successore del personaggio forse meno amato dei medici delle prime generazioni. Cosimo era stato estremamente amato da Firenze, c'erano state delle sacche di resistenza anche nei suoi confronti, però l'appellativo di pater patriae che gli viene tributato dopo la morte testimonia effettivamente un rispetto e una stima nei suoi confronti che è difficile trovare nel periodo allora coevo. Il figlio di Cosimo, il padre di Lorenzo, Piero, è invece personaggio meno amato, quello che aveva un carattere più ombroso, meno capacità di relazionarsi con le famiglie filomedicee. Quindi quegli anni sono pochi, sono solo cinque, in cui Piero de' Medici è il referente dell'oligarchia fiorentina, sono anni in cui ha luogo anche una congiura ai danni dei Medici, ed è la prima nel 1466, quando alcune famiglie, tra cui i Pitti, che sono una famiglia di grandissimo rilievo in Firenze, attentano alla vita di Piero ed è Lorenzo stesso che gli salva la vita, perché aveva intuito che, grazie ovviamente agli informatori che aveva all'interno anche del contesto fiorentino, sapeva che c'era in corso l'organizzazione di una congiura ai danni della sua famiglia e quindi suggerisce al padre di cambiare la strada lungo la quale lo avrebbero dovuto assalire e quindi fa fallire questo piano. Chiaramente questo suo comportamento estremamente sagace lo impone anche da un punto di vista politico e intuitivo nei confronti di coloro che poi avrebbero dovuto confermare la fedeltà ai medici nel momento in cui fosse morto Piero. Piero muore nel dicembre del 1469 e si apre una successione difficile, una successione che non ha niente di ufficiale, lo ribadisco, i medici non avevano un incarico formalizzato. Quindi nel momento in cui muore Piero e i figli sono giovanissimi, pensiamo che Lorenzo non aveva neanche 21 anni, era nato a gennaio del 49, a dicembre del 69 ne doveva ancora compiere 21, e il fratello di Lorenzo, Giuliano, era addirittura un adolescente, quindi erano due giovanissimi che poco, bisogna dire, si erano interessati di politica. Avevano vissuto la Firenze della loro giovinezza, però allo stesso tempo non avevano ancora una esperienza politica come invece aveva avuto il padre di Lorenzo, Piero, perché Cosimo muore a un'età molto avanzata per l'epoca, muore a 75 anni Cosimo. Quindi nel momento in cui Lorenzo si trova privo dell'appoggio paterno, la famiglia Medici passa sicuramente un momento di certa difficoltà, però il gruppo dell'oligarchia filomedicea conferma la fedeltà ai Medici e offre a Lorenzo di ricoprire il posto che era stato del padre. Lorenzo nei suoi ricordi annota questa curiosità perché rimarca la sua giovane età e quindi sottolinea il fatto che nonostante fosse molto giovane comunque aveva accettato quella proposta che gli era stata rivolta di prendere il posto del padre.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.